trentesima domenica del tempo ordinario. Oggi ci troviamo davanti a un miracolo, ma inquadriamolo bene, altrimenti non capiamo. Se ben ricordate, tre domeniche fa ci trovavamo nel commento al Vangelo sulle montagne del Golan, fra Israele e la Siria, dove Gesù aveva portato i discepoli, soprattutto per far loro capire sotto le rocce, che quel pietra, Cefa, Pietro, Gesù lo voleva fare capo della Chiesa. E voleva sapere però se avevano capito la lezione. Hanno capito e non hanno capito. Pietro dice: sì, Signore, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Bravo Pietro, bravo, bravo, bravo. Però non sei stato tu a dirtelo, a capirlo. Te l'ha suggerito il Padre. Gesù approfitta dell'occasione per ben tre volte, sui tre messaggi sulla sua messianicità, per far capire che questo Cristo non è, secondo il loro pensiero, lo sgominatore dei nemici, il trionfatore degli avversari, non è colui che espellerà i romani dalla Palestina provincia romana, non è un condottiero, non è un militare, non è un politico, non è un sindacalista. Gesù è tutt'altro di questo. Nella loro testa c'era che questo Cristo affascinante doveva riportare la pace in Palestina cacciando i romani. Gesù dice: io vi deludo, non sono questo io. E c'era: chi sei? E Gesù per ben tre volte vuol mettere nel loro cuore e nel cervello questa idea: non è la mia venuta per dominare, ma per servire, a tal punto che io andrò a Gerusalemme, verrò sputacchiato, reietto, crocifisso, ucciso, svilaneggiato. A sto punto Pietro non ci sta più, no? Prende la parola, dice: buono, tu a Gerusalemme non ci vai. E si mette davanti: Pietro, tu sei Satana. Povero Pietro. Gli ha detto: passa sul mio cadavere, ma tu non ci vai a soffrire. Era un gesto d'amore. Gesù dice: scansa. Io devo andare a morire, ad offrire me stesso per tutti gli uomini. Non ci andrai, tu sei Satana. Pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Questo fu il primo incontro. Poi, scendendo verso il sud, Gesù, vi ricordate, incontrò un ragazzotto. Signore, che devo fare per avere la vita eterna? Va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Che bregno. Dice: ma io, Signore, i comandamenti li ho osservati tutti, quelli della seconda tavola. Quali sono? Quelli che riguardano noi dal quarto al decimo e gli altri. Onora il padre e la madre, eccetera. Signore, quei comandamenti io da bambino li ho osservati. Sono ragazzo per bene. Bravo, bravo. Allora, cosa ti manca? Va, vendi quello che hai e dalla ai poveri. Dietro front, un bregno grosso così, divenne triste, ma bello. Gesù lo guarda con tanto amore. Il latino, et intuitus eum, sembra, che bellezza, dilexit eum. Gesù, con lo sguardo pieno d'amore, lo penetrò, gli andò dentro, fra il midollo e l'anima. Tanto era l'amore, ma non riuscì a convincerlo. Perché? Perché non era capace di fare il salto dalla seconda tavola alla prima, cioè a mettere Dio al primo posto della sua vita. Ci ha messo i suoi soldi, cioè la sua sicurezza, la sua ricchezza. E Gesù lo guardò e disse: poraccio, che fine farà? Ed era un bravo ragazzo, osservava tutti i comandamenti della seconda tavola. E Gesù non riuscì neppure con amore a staccare il cuore dalle sue credute sicurezze, ma sono insicurezze il denaro, no? Scendendo ancora, vi ricordate la scena graziosissima della mamma dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni? Dice: maestro, fermati un momentino, io sono la mamma dei miei gioielli, come la mamma dei gracchi, li prende per mano, eccoli qua, io te li do ha una condizione. Dice, quale? Buona donna, quale? Che tu li metta una destra, ministro degli interni e degli esteri, quando farà il tuo regno. E Gesù disse, i miei conigli, Perugino, non hai capito niente, tu sei la mamma, figurati i tuoi figli. Ma il mio regno non è per dominare, ma è per servire. Oh amici, manco loro non hanno capito niente. E Gesù rincara la dose, seconda volta, io non sono venuto, e ripete la lezione, ma sono per morire, soffrire, servire. Ma questi non se ne davano per inteso, non capivano niente. Altra lezione. Scendiamo giù, siamo a Gerico. Gesù ha fatto un salto mortale da circa 1200 metri a 300 metri sotto il livello del mare. Voi le sapete queste cose, no? Sapete che il Giordano è una delle due fosse al mondo in cui il fiume si inoltra nel sotterraneo e scende al Mar Morto a circa 400 metri sotto il livello del mare. Tutti i nostri mari sono a zero. Gerico, 300 metri. Mar Morto, 400 metri. Gesù sta scendendo verso il sole che cuoce. Io due volte sono stato, terribile, 40-60 gradi, se muore dal caldo. A un certo punto c'è un cieco a Gerico, lungo la strada, non vede. Solo. Cieco e mendicante. Ci aggiungete? E la folla urlante che gli dice sta zitto, e lui più forte dice, ma chi è Gesù? Sì, Gesù figlio di Davide, abbi pietà, sta zitto, tanto Dio non ti può far niente, non c'è un Dio per te che ti possa guarire, sta zitto. E lui urlava ancora più forte, no? Il grido di quest'uomo arriva a Gesù, dice, ma chi è? C'è un certo Bart, figlio di Timeo, Bartimeo, chiamatelo. Sentite che roba, eh? Coraggio, alzati e guarisci. Che vuoi che io faccia? Signore, che io veda, la tua fede ti ha salvato. Guardate che Marco è stato un gran pittore, eh? Tre paroline che sono tre sculture. Coraggio, alzati, ti chiama. Quest'uomo che forse mai nessuno l'aveva chiamato per nome. Chiamarsi per nome è un segno di affetto. Quando i vostri figli al catechismo si chiamano per cognome, vuol dire che non sono amici, non si vogliono bene. Le persone si chiamano per il nome. Il nome è la persona, come il viso è la mia identità. Dice, Bartimeo, vieni. Mi chiama per nome. Dice, ma manco mi conosce. È uno che mi ama. Bello, eh? Amici, bella questa scena, vedete? Ha avuto coraggio sto Mino, eh? Che chiedeva? Non chiedeva certo la guarigione, dopo l'ha chiesta, chiedeva solo di essere ascoltato, di essere visto. Chiedeva compassione. Giacomo e Giovanni cosa chiedevano? La gloria, il successo, il dominio. Il giovane ricco che chiedeva? La facilità di andare in paradiso con i soldi. Ma con i soldi non ci si va in paradiso, eh? Non c'è il carrozzone dietro il cadavere, eh? Amici, quest'uomo chiedeva che cosa? Di essere ascoltato. Ma sentite la bellezza di Marco. Qui c'è l'influsso di Pietro, eh? Perché Marco sta scrivendo ai Romani, non scrive ai Giudei, no? Era discepolo di Pietro. Quindi sentite la bellezza, no? Quando Bartimeo si sente chiamare per nome, che fa? Da un balzo, coraggio. Immaginate sto Mino che era più il tempo che passava accovacciato, con le gambe incrociate, che non quando camminava, no? Sente chiamarsi da Gesù, si alza di botto, butta, bello sto gesto, butta via il suo mantello e corre da Gesù, figlio di Davide. Guardate che meraviglia. Questi verbi a noi non ci dicono niente, ma sono bellissimi. Si alza di botto, gesto inaudito, cioè il richiamo della fede. La tua fede ti ha salvato. Pa! Gli dà forza ai garetti per correre da Gesù. ma poi butta via il mantello. Sapete che il mantello, secondo il costume ebraico, era come l'arma di difesa dal freddo, da tutto. Tant'è vero che in alcune parabole sentiamo Gesù che parla della tunica e del mantello. Ma dentro quel mantello, che c'era, secondo voi? Quei quattro spicciolini che gli avrà dato la gente per misericordia, o buttandole qui senza pietà, dice basta che stai zitto, tieni, basta che la fai finita, no? Pensate, sentito il richiamo di Gesù, butta via il mantello con tutti i soldini che potevano essere il sostentamento suo per qualche giorno. Che meraviglia! Bello, butto via, alzò di corsa, buttò il mantello. Gesù, figlio di Davide, e si mise in ginocchio. Che vuoi che ti faccia, Signore, che io veda? Gesù, vedete, intuitus, l'ha guardato dentro, era sincero. Siccome sei un ragazzo sincero, io ti dico, ti ascolto, vedici, la tua fede ti ha salvato. Amici, ma perché questo cieco è un po' la nostra figura? Amici, siamo tutti in quest'uomo, Siamo tutti ciechi, soli e mendicanti. Ciechi. Chi è che di noi vede bene? Ci vogliono anche le lenti agli occhi qualche volta, no? Ma nell'anima noi vediamo bene, Noi sappiamo distinguere i veri valori dai falsi valori? Oggi, li distinguete voi i valori dai falsi valori? Io sono curioso, domattina, di sentire quello che i nostri vescovi scriveranno per il sinodo dei giovani. Sono curioso, c'è il nostro cardinale che presiede, e vorrò parlarci con lui dopo che l'avrò letto. Io mi auguro che i nostri vescovi non abbiano abbassato la bandiera. Io mi auguro che i nostri vescovi non abbiano offeso i nostri giovani. Mi auguro che non abbiano abbassato per venire incontro al mondo di oggi, sempre più precario e fragile, peccatore, aver abbassato le asticelle del Vangelo. Mi auguro di no. Io mi auguro invece che abbiano proposto ai vostri figli, ai nostri giovani, le vette della santità, di un Vangelo senza glossa, come diceva San Francesco, senza interpretazioni, così come suona dal cuore di Cristo. Io mi auguro che la Chiesa di oggi non abbia paura di proporre la santità ai nostri giovani. Stamattina sentivo che ci sono molti ragazzi che stanno andando sugli altari, non solo Acutis, il ragazzo sedicenne di Milano, non solo la Corbella di Assisi, c'è un altro ragazzino, 14 anni, c'è il processo di canonizzazione, ma i nostri giovani sono capaci di essere santi, non sono polli da batteria. Sono aquile che volano, amici, genitori. O figlio di Dio, quest'uomo ha avuto il coraggio di riconoscerlo figlio di Dio, sto cieco qua, mentre gli lo svillaneggiavano. Pensate, quest'uomo, sapete cosa ha sfidato? Innanzitutto ha sfidato gli insulti. Ma piantala, sta zitto, migragnoso, va a lavorare. Ma soprattutto ha sfidato la solitudine. Era cieco, solo. E chi si preoccupa di sta gente a quei tempi? Pochi, Ha sfidato la mentalità di quel tempo. Secondo la Monica, quante volte l'abbiamo spiegato ai nostri fidanzati, alla catechesi di lui, mediante la dottrina della retribuzione, che consisteva nel dire: se sei storpio, se sei cieco, se sei malato, è per colpa tua, vuol dire che qualcosa ha fatto di male. Ecco la Dio che ti ha punito perché sei colpevole. Amici, era la mentalità del tempo. Quest'uomo non ha paura di queste cose. Urla. Cosa urla? Urla la sua rabbia. Urla la sua difficoltà della solitudine. Urla la sua emarginazione. Urla la sua povertà. Urla la sua insicurezza, e nonostante tutto ha sperato in chi? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Dove ha riconosciuto, amici, la sua salvezza? Dove? In Gesù Cristo, figlio di Dio, mandato da Dio a salvare il mondo. Vedete, quello che non hanno capito negli apostoli, nei Giacomo, nei Giovanni, nel giovane ricco, lo capisce questo povero disgraziato, analfabeta sicuro, ai margini di tutti e di tutto, e della strada. Ha visto la sua salvezza in Cristo, in quest'uomo che ha saputo ascoltarlo, intuirlo, guarirlo. Amici, si è spogliato di tutto sto ragazzo, del suo necessario, delle sue sicurezze, dei suoi risentimenti. A voi pensate che gli insulti li mandava giù così come l'acqua? Chissà quante volte esplodeva la sua rabbia di non poter far niente contro chi ingiustamente lo colpiva, perché povero, perché cieco, perché disgraziato, perché solo, ai margini della società e ai margini della strada. Quando urla, in quell'urlo c'è tutta la sua persona che confida in Cristo, a tal punto che la sua fede ottiene il doppio miracolo. Ottiene il miracolo della luce degli occhi, ci rivede, pensate, ci rivede. Che io veda ti sia fatto, perché tu credi. Ma soprattutto ha avuto la luce dello Spirito. Una luce così radiosa, così forte, che seppe bene riconoscere la giusta strada. E con questa fede che Cristo ha visto, rinvigorita dal contatto con Gesù, con questa sua volontà decisa e tenace, si è messo, pensate, dice il Vangelo, a seguire i suoi passi. Ecco il vero discepolo di Cristo. Non il giovane ricco, e manco gli apostoli. Eccolo qua, chi è colui che segue Cristo? Uno che ha saputo immedesimarsi con la sua sofferenza. Uno che ha saputo vedere in quell'uomo Cristo il suo Salvatore. Che ha saputo vedere in quell'uomo la sua sicurezza fisica e spirituale, il suo presente e il suo futuro. Ecco la luce degli occhi, del corpo e dello spirito, a tal punto che si è fatto discepolo. Ma Gesù aveva detto una volta: chi sono i miei discepoli? Sono coloro che sanno rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirmi. Quest'uomo ha saputo fare tutte queste cose, ha saputo rinnegare se stesso, si è fatto un nulla per riconoscere Cristo come capace di guarirlo dentro e fuori, ma soprattutto ha saputo prendere questa croce su di lui. Chissà che in quel momento qualche pensiero gli sia balenato nella testa, come per dire: Cristo, il Vangelo è scarno, non dice niente, ma sicuramente qualche notizia di Gesù, nello scendere da Cesarea di Filippo, gli era anche giunta, no? Altrimenti non stava per la strada. Chissà che notizie gli erano giunte, questo Cristo che andava a soffrire. Chissà che nella sua mente abbia concepito questo pensiero: Cristo, tu vai sulla croce, io ti offro la mia cecità, la mia sofferenza, il mio essere degradato come persona. Io unisco la tua sofferenza alla mia piccola. Vedete, in questa unione con Cristo, lui si è fatto il vero discepolo, perché ha saputo bene riconoscerlo Dio, seguire i suoi passi, rinnegare se stesso, ma soprattutto stendersi su quella croce nella quale da tanto tempo già si era steso.